Newsline Sera.
Ore 18:44, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione a cura della redazione regionale di Controradio. Oggi una giornata lunga, complessa, con molte finestre, molte dirette naturalmente dedicate alla manifestazione di Roma, stazioni presidiate, decine di blindati, più di 1500 tra poliziotti, carabinieri e vigili per garantire la sicurezza. Il popolo dei Propal è tornato in piazza nella capitale, si parla di oltre un milione di persone per chiedere ovviamente stop al genocidio, una marea umana che si è data appuntamento a Porta San Paolo e poi ha sfilato in modo composto fino al traguardo. Alla manifestazione che è stata organizzata dal Movimento degli Studenti Palestinesi e dall'Unione Democratico Arabo Palestinese hanno aderito tante realtà sociali che nelle ultime settimane hanno anche sostenuto questa spedizione umanitaria della Global Sumud Flottilla, dall'USB alla CGL, i collettivi studenteschi e universitari come OSA, Cambiare Rotta e ZAUM, ma anche il mondo dell'associazionismo, tra cui Ampi Arci. Insomma, tante realtà. Gli occhi della questura ovviamente erano tutti puntati sui manifestanti, ma per capire come alla fine insomma si è conclusa questa lunga giornata di mobilitazione abbiamo in diretta Bernardo Marasco, che è il segretario della CGL di Firenze. Buonasera Bernardo.
Buonasera, scusate, sono sul treno, spero mi sentiate.
Speriamo anche noi che non cada la linea. Allora, la domanda principale è intanto un bilancio di questa giornata, com'è andata?
Una manifestazione immensa. Quando è arrivata all'arrivo la coda era ancora alla partenza, quindi è una cosa immensa e la piazza si è riempita finale che la coda non era ancora arrivata neanche al circo massimo. Per chi conosce Roma sa capire che è una fiumana di gente immensa, coloratissima, tantissimi giovani sotto i 20 anni, una specie di tripudio di gioventù e una grande prova di compostezza, e al di là di qualche striscione imbecille criminale, una fiumana di gente che voleva la pace, la fine di questo massacro, voleva giustamente che il popolo palestinese possa sopravvivere nella sua terra, e era un abbraccio di civiltà e un piacere per il cuore e per gli occhi.
Ecco, questo mi sembra, tirando le somme, un grande risultato che fa il paio con quello che si è ottenuto ovviamente ieri con la mobilitazione nazionale in Toscana, toccando tante città. Quindi si bissa questo successo. So che hanno partecipato anche i parlamentari, alcuni del PD, del Movimento 5 Stelle, che erano stati rilasciati da Israele a seguito, no, di questo sequestro. So che partirà anche, così hanno scritto, Scotto e insomma altri colleghi del Parlamento, che muoveranno insomma un esposto alla procura perché sono stati trattati da terroristi. Però la manifestazione invece si è realizzata nella massima serenità, e questo è un ottimo punto di traguardo. Ecco, un'ultima cosa prima di lasciarci, chiedo a Bernardo Marasco, che sicuramente ha saputo che Salvini non meno di 24 ore fa ha parlato di una guerra politica da parte della CGL, Piantedosi dalla stazione Leopolda di Firenze ha corretto un po' il tiro, ha detto si parla più che altro di un appello da parte del sindacato alla rivolta sociale. Come le commenta?
Se 1 milione di persone oggi e 2 milioni ieri scendono in piazza a chiedere uno stop a un genocidio, ma io credo che personalizzarlo contro il governo sia una cosa risibile. Cioè, immaginare che sia strumentale questa indignazione diffusa e chiede la pace è veramente da chi è gretto come questo governo. Lo dico sinceramente, guarda, è incredibile. Cioè, io mi sarebbe facile sostenere e dire che questo governo non ha fatto niente per nessuna pressione contro l'italiano, non è che ha fatto come la Spagna, ma non mi ci metto nemmeno, perché la risposta è in questa immensa partecipazione di persone indignate che dicono giustamente che loro non ci stanno all'ingiustizia. Guarda, quello non ha capito il governo è che tra questa gente ci saranno anche votanti che hanno votato per loro, perché ieri a Firenze c'era tutta la città, negozianti hanno chuso il loro esercizio per venire alla manifestazione. Stamattina in alcuni esercizi ho visto dei cartelloni appesi, cioè questa cosa, che quello che sta avvenendo è un grande servizio alla Repubblica. E quindi Salvini può anche attaccare il diritto di sciopero, ma non ha capito niente, perché questo è la parte migliore dell'Italia. E il fatto che ci sia qualcuno che si indigna, scende,
temo di aver perso Bernardo Marasco. Era chiaro comunque il messaggio. Se mi sente, lo ringrazio, perché ecco mi sente?
Sì.
Ecco, sì. No, abbiamo capito, senz'altro, è arrivato forte e chiaro, insomma, quello che ha detto. Quindi siamo allineati e la ringraziamo davvero per questo contributo prezioso. Allora, buon viaggio. Grazie. Di ritorno.
Grazie.
E a proposito del corteo, giusto questa parentesi, 5 minorenni sono stati controllati dalla polizia nei pressi del parco di Colle Oppio, a pochi metri dal Colosseo, e sono stati trovati in possesso di caschi, fumogeni, bottiglie in vetro e bombolette spray. Gli oggetti sono stati sequestrati, i ragazzi provenivano da Pisa e sono stati identificati. Ma insomma, a parte questa nota, sembra di capire che tutto si è svolto nella massima tranquillità. Un commento sulla CGIL su Gaza arriva comunque anche da Matteo Renzi, a margine della 13ª edizione della Leopolda che si sta per concludere qui a Firenze. Allora sentiamolo.
Io penso che chi di noi vuole che i bambini di Gaza smettano di morire oggi non può che sperare nel piano di pace proposto da Tony Blair e dal presidente Trump. Si possono avere tutte le opinioni di questo mondo su tutto, ma la priorità è salvare i bambini di Gaza, e viva Tony Blair e viva questo piano. Quanto alle polemiche, il mio suggerimento è molto semplice: rispettare i diritti costituzionali di chi vuole fare sciopero, perché se uno fa sciopero ha il diritto di farlo, e rispettare i diritti costituzionali di chi vuole andare a lavorare o di chi non vuole essere prigioniero in treno. Mi sembra buon senso, suggerirei a tutti, al governo e alla CGIL, di abbassare i toni, e penso che sia il momento di preoccuparci delle vere questioni, a cominciare dalla situazione dei bambini di Gaza. Oggi sull'accordo di Trump-Blair ci sono gli americani, ci sono gli arabi, ci sono gli europei, c'è il governo italiano e c'è il governo spagnolo, quindi la destra e la sinistra, ci sono tutti favorevoli. Contrari c'è soltanto una parte estremista del governo israeliano, che non vuole l'accordo, e una parte di Hamas. Se Hamas accetta di liberare gli ostaggi alle condizioni che sono state offerte, compresa quella dell'esilio per i dirigenti di Hamas, che così non saranno uccisi o portati a processo, se questo ci fosse si aprirebbe una stagione fantastica per Gaza e per Israele.
Altre contestazioni su altri fronti sono quelle che si sono levate oggi da parte di una cinquantina di contestatori che si sono appunto presentati a Livorno, all'esterno dell'hotel sul lungomare, dove era atteso Roberto Vannaggi, che poi è arrivato, come avete sentito da Domenico Guarino, che era inviato per noi sul posto, è passato dal retro e ha preso parte a questo convegno del Remigration Summit 2025, che punta alla rimigrazione e alla quale hanno partecipato anche esponenti della FD tedesca. I contestatori si sono disposti dal lato opposto del viale Italia di fronte all'ingresso dell'albergo, presidiato in maniera insomma massiccia dalle forze dell'ordine, e hanno intonato cori contro Vannacci con bandiere della Palestina. È stato esposto anche uno striscione con la scritta "Fuori fascisti da Livorno, Free Palestine". Sentiamo comunque cosa è emerso durante questo convegno da Domenico Guarino.
Convegno sulla remigration, che è stato organizzato in maniera provocatoria a Livorno, naturalmente, secondo quelle che sono state le dichiarazioni proprio degli organizzatori. Livorno, città rossa, città dove è nato il Partito Comunista, e in una regione dove si va al voto, e peraltro c'è una candidata per l'appunto con cui Vannacci avrebbe qualcosa da dire. Loro cosa dicono? Dicono che la situazione attuale in Italia è fuori controllo, quindi noi abbiamo una massa di immigrati fuori controllo, troppi, e per cui bisogna intervenire, chiudere le frontiere innanzitutto, dopodiché cominciare anche a riportare nei paesi di provenienza o i cittadini che non hanno permesso di soggiorno, o quelli che non sono integrati o quelli che delinquono. Questo sostanzialmente è la loro teoria. come farlo, insomma le cose diventano un pochino più complicate, perché quando gliel'ho chiesto, bloccare le frontiere eccetera eccetera, il problema è che se non lo fai con la violenza diventa difficile, no? Come abbiamo visto per Gasperini, in realtà Salvini ci è riuscito, solo che poi dopo i giudici comunisti hanno determinato quello che è successo, e quindi ora praticamente si entra impunemente in Italia. Questo è un po' il tema. Sappiamo che il movimento della remigration invece internazionale va giù duro anche di più, perché è un movimento europeo, come sappiamo, e fa capo ai partiti di estrema destra in Germania, in Cechia, in Spagna eccetera eccetera. Lì addirittura si va a parlare di riportare in patria i figli dei migranti, quelli che già hanno la cittadinanza.
Repubblica Ceca, che tra l'altro ci segnala il nostro televideo, viene conquistata progressivamente con un 38% dalla destra, e quindi passiamo in questo senso, rimaniamo anzi su questo fronte diciamo della Lega o comunque del centrodestra, con un sopralluogo dell'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi ed Anna Maria Cisinta, un centro culturale islamico di Pontedera, durante la preghiera. In Toscana le amministrazioni del PD spalancano le porte all'islamizzazione, con le conseguenze nefaste che abbiamo già visto in Belgio e in Francia, spiega l'iniziativa con una nota appunto la Ceccardi: sottomissione della donna, oppressione della libertà di espressione, arretramento sui diritti civili lungamente conquistati in Occidente. Qui a Pontedera l'amministrazione comunale ha inaugurato il centro culturale islamico in pompa magna, spiegando che è un grande risultato. Io credo invece che Pontedera, che è una realtà di grande tradizione fatturiera, produttiva e città della Piaggio e dei motori, meriti di meglio, così ha detto. E abbiamo effettuato, ha concluso questo sopralluogo, come dimostrano i contenuti del sito web di questa struttura, questa è utilizzata quotidianamente come luogo di culto, ma questa moschea si aggiunge a già allarmante panorama nazionale di luoghi che possono diventare terreno fertile per la sottomissione e la radicalizzazione. E adesso cambiamo decisamente pagina per una notizia che arriva da Montepulciano. C'è stato un grave incendio alla Casa del Popolo di Abbadia, una frazione della cittadina vicino a Siena, lo evidenzia sui social l'europarlamentare del PD Dario Nardella. Il fuoco ha colpito la Casa del Popolo e la sede del Partito Democratico, è andato tutto distrutto, scrive Nardella, per fortuna senza danni alle persone, auguriamoci che non sia stato un incendio doloso, anche se tutto fa pensare che lo sia. Ci aspettiamo, a concluso, che le indagini dei carabinieri si svolgano rapidamente per individuare eventuali responsabili. La struttura ospita anche la sede dell'Auser. Naturalmente sono arrivate subito le reazioni del mondo politico, in particolare quelle del PD, con Gianni che parla di un luogo di simbolo di storia, di impegno civico e comunità, e esprime la sua piena solidarietà che va a tutti i militanti, agli iscritti, alle associazioni, alle persone che consideravano quel luogo casa loro. E anche da Fossi, che dice: un grave incendio ha colpito nella notte la Casa del Popolo di Abbadia a Montepulciano, come PD Toscana siamo vicini alla comunità locale, a tutte le persone che vivono quotidianamente quello che da decenni rappresenta un presidio di valori, socialità, impegno civile e partecipazione democratica. Attendiamo gli accertamenti delle autorità per fare piena luce su quanto accaduto. Non è stata una bella giornata per il PD, perché purtroppo a Pistoia il consigliere comunale del Partito Democratico Paolo Tosi ha denunciato un grave atto vandalico alla Digos della Questura, con scritte minacciose: Tosi, Paolo, morte, più PD, varie insomma parole non pronunciabili in questa sede, ma insomma realizzate con vernice nera sul muro perimetrale del cimitero di Candeglia, frazione della città e luogo di sepoltura dei suoi genitori. L'Unione Comunale del PD di Pistoia, il gruppo consigliare e il PD provinciale hanno espresso massima solidarietà a Tosi, condannando fermamente l'accaduto. A proposito di PD, tornando un attimo all'interno della Leopolda, arriva anche la dichiarazione, il commento di Paolo Bonaccini. Il PD da solo, ha detto a proposito della politica, non ce la fa, ma senza il PD non c'è nessuna alternativa di centrosinistra al governo di destra. L'unità delle forze di opposizione non è garanzia sufficiente per battere la destra, ma con questa legge elettorale diventa condizione necessaria per provarci. Tra 2 anni la condizione del paese sarà peggiore, ore di oggi, che già non sta benissimo perché l'economia, ha detto, va male, perché cala la produzione industriale, la crescita sarà bassissima e i dazi daranno un ulteriore colpo, e perché la sanità pubblica la stanno davvero demolendo. Sono queste le parole del presidente del PD ed europarlamentare Stefano Bonaccini, che ha partecipato, come dicevamo, alla Leopolda 13ª edizione. Adesso una notizia di cronaca: è stato arrestato per violenza sessuale aggravata una 14enne un uomo che era ospite in casa della famiglia della ragazzina a Prato. L'arrestato, spiega la procura, è un cinese di 48 anni che avrebbe imposto atti sessuali alla ragazzina almeno 5 volte al giorno, dal giugno scorso. Il 48enne è stato sottoposto a fermo dai carabinieri e ha ammesso i fatti, così riporta il procuratore Luca Tescaroli nell'interrogatorio davanti al pubblico ministero prima e in quello davanti al giudice per le indagini preliminari dopo. Al GIP il 48enne ha detto di aver commesso gli abusi sessuali mentre era ubriaco. Il giudice ha convalidato il fermo e poi ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Dobbiamo anche segnalare un grave incidente in pista al Mugello per il pilota di moto Davide Conte, 21 anni di Torino, mentre era in gara con le Sport Bike al campionato italiano velocità di motociclismo. Secondo le prime ricostruzioni, il 21enne nel corso di questo penultimo giro avrebbe urtato un altro pilota all'uscita della curva Bucine, che è l'ultima prima del rettilineo del traguardo. È caduto andando a finire nella ghiaia e le conseguenze sono apparse subito serie. È stata esposta la bandiera rossa, sospesa naturalmente la corsa. Il centauro è stato stabilizzato, intubato e poi trasportato in eliambulanza all'ospedale di Careggi a Firenze. Un'ultima notizia che riguarda il meteo: prima delle consuete previsioni c'è un'allerta per vento forte domenica 5 ottobre sulla Toscana orientale, sulla costa centro-meridionale e l'arcipelago. Lo ha deciso la sala operativa della protezione civile regionale, che ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo. Motivo: il transito di una rapida perturbazione tra la sera di oggi, quindi sabato, e la mattinata di domani. L'allerta sarà in vigore dalle 6 alle 15 del 5 ottobre nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno e Siena. Eccoci allora con le previsioni. Molto nuvoloso sarà domani, con piogge e rovesci sparsi in trasferimento dalle zone nord-occidentali al resto della regione in mattinata. Schiarite dal pomeriggio a partire dal nord e fenomeni in esaurimento. I venti saranno settentrionali moderati forti sulla costa, i mari molto mossi, le temperature minime in sensibile aumento, le massime in lieve calo al centro-sud. È davvero tutto per questo sabato 4 ottobre. Da Sandra Salvato della redazione, un buon proseguimento di serata.
Newsline sera.